Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Stiamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati. Ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nero-azzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo, fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70 e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo. Il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10. Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia. Era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse, è il derby del 1979 contro il Milan. Piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo. Ebbene, lui segna 2 gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non arriverà mai davvero, un'assenza che ancora oggi lo rende uno dei più grandi esclusi del calcio italiano di quegli anni in maglia azzurra. Forse perché Beccalossi apparteneva ad una categoria diversa, quella dei giocatori che non si spiegano fino in fondo con le statistiche o con i trofei, quelli che restano però nella memoria per come facevano sentire le persone quando toccavano il pallone. E infatti ancora oggi, per tanti tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi che amano il calcio, Beccalossi non è stato un grande calciatore, è stato uno dei grandi protagonisti della storia di calcio, e questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, il retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Vi voglio ascoltare le parole di Gigi Cagni, insomma, molto particolari. Gigi Cagni che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tanto, racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
dovrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse, ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under e diventava veramente, per lui vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia, lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata e giocatori di questo tipo non ci sono più, adesso parlo tecnicamente, è veramente era un fenomeno tecnico come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, è una roba. Io ho un aneddoto che troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ero già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la Primavera a fare la partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto. Lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
Redarguito subito.
Parlo il sabato quando giochi con la Primavera. Questo era il rapporto. Ma noi, c'era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendevamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane. E queste cose li facevano crescere. Perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, sei troppo forte. Quando aveva 19 anni, quindi non era un problema.
Chi ha visto Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, e Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza, segnò 2 gol, uno di destro e uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? Lui dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi, sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo. Lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
Ma sai,
perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento,
sì,
a quel mondiale.
Sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale, sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa e poi dopo, tra l'altro io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, La nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera, beccalo a sera a casa mia a cena con la moglie, allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo, e sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti, e niente, mi disse domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale, e poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
È avvenuto, penso, nel 1978.
Esatto, credo. L'anno prima.
L'anno prima. Ed è avvenuto, avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione, a San Siro. Venne un fallo al limite dell'area, fece un gol strepitoso su punizione, la mise all'incrocio di pali, e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
Mm-hmm. E tutto iniziò con una giocata.
Con una giocata, giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Mm. Non aveva grandi problemi andare sulla destra, cioè era uguale, e lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
I miei anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni lo contavo spesso, e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva, e tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti del mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che hanno quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero uno è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia, e Beccalossi faceva parte di questi, e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì. E questi geni maledetti, un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol. Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
Interpretazione del ruolo, due cose da separare. C'è certamente l'uomo straordinario. Io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
solare.
Ironica, solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia e... è un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato per la persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Un'interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio televisivo, mi ricordo Beck come Bach.
Grande.
Bach era il compositore.
Sì, sì.
Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è l'irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
Beh, ci sono, tu eri anche un po' anche così, no, come calciatore.
Beh, insomma, sì, le imprecazioni magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che lo ha ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
Beccalossi è un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo. Poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se vi ricordate.
Come no?
E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì. Insomma, ci hanno deliziato. E poi quella era una bella squadra, anche per la presenza di Dini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava, ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
Restiamo ancora in tema Inter. È inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così l'ho ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio, l'Apo De Carlo. Sentite.
Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi. Quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi ancora più di quanto non fosse per l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, cioè perché era l'Inter dello scudetto, Caso, poi tanti altri, insomma, era un Inter, no, che aveva veramente giocatori fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con un allenatore italiano, con un progetto giovane. I giocatori avevano tutti 24 anni circa ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi all'ambire lo scudetto con l'anno prima, quando il Milan vinse la Stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci è stato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore, perché quando noi seguivamo i calciatori, insomma, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì. Cioè, tu potevi vedere a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, sì, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
Sì.
E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare, quando eri piccolo, allo stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutte le distanze, sono diverse di quando sei più adulto, e insomma hai un'immagine completamente rifinita. Qui non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccalossi nei primi, della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che ha fatto Beccalossi, Berlusconi, non si mette anche lui con Be, sì, nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità, era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i suoi giocatori stessi, della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccalossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali. È stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo. E così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio, con un approccio prima, con uno scherzo telefonico. E l'abbiamo presentata proprio col Becca, a 105 ai tempi. E quindi il Becca è nel cuore sempre, 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 sempre. E poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca. Ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti. Ciao Marco. E viva il Becca.
Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.